per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì. Spero che ovunque siate abbiate il bel tempo che abbiamo noi. Io do sempre le notizie del tempo ogni mercoledì. Qui è bello, c'è il sole e incomincia a farsi sentire la primavera. Come tempo ovviamente è già arrivata, no? Perché il 21 l'abbiamo già superato, però faceva un po' di fatica e quindi io vi dico che a Milano c'è un bel tempo. Vi dico subito di che cosa parleremo oggi. Oggi ovviamente alla nostra trasmissione per saperne di più, voi sapete che i 60 minuti vengono dedicati un po' a domande, risposte, tematiche, anche richieste dai nostri ascoltatori, e quindi ci è stato richiesto proprio di parlare di questo oggi. Parleremo di bambini, parleremo di bambini se sono abbastanza protetti da tutte queste insidie, a volte dalla televisione, internet, cartoni animati, CD, DVD e chi più ne ha più ne metta. Questa nostra ascoltatrice ci ha segnalato che infatti nelle merendine si trovano dei DVD che ovviamente trattano sì cartoni, però un po' particolari, magari con un intento un po' differente nel dover dare una buona educazione, ma sicuramente qualcosa di diverso che fra poco ne parleremo. Infatti al telefono con noi oggi, al telefono voi sapete sempre in diretta, ma ovviamente i nostri ospiti non possono venire qui e quindi ovviamente la diretta è tramite filo telefonico, abbiamo Antonio Amico, presidente dell'Associazione per la tutela dei bambini, la Fionda di Davide. Antonio?
Eccomi qua.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie per essere ancora con voi.
Grazie a te, è sempre un piacere. E sicuramente, come ha detto la nostra ascoltatrice e altri, Antonio, che sicuramente questi argomenti e diciamo il parlare di bambini dovremmo farlo magari un pochettino di più. Ha ragione.
Beh.
Ci siamo resi conto che sicuramente da un po' di tempo che non trattiamo questi argomenti. E vi do anche un'ultima notizia: avrete la possibilità di ascoltare la replica di questa trasmissione il sabato dalle ore 12 alle ore 13, quindi sabato dalle 12 alle 13 potete ascoltare la replica di questa trasmissione. Ok, ed ora siamo in linea con Antonio. Antonio?
Sì, eccomi qua.
Siamo qua. Ho detto poco fa che parleremo di tutela verso i bambini,
sì.
Per tutte queste insidie ovviamente che troviamo dietro l'angolo, dentro ai sacchetti delle merende, dentro le patatine, internet. Tu comunque so che scrivi per un giornale, per un mensile Oltre, giusto?
Sì, collaboro con Oltre.
Collabori e su questo hai trattato diverse, cioè tratti sempre quello che riguarda i bambini, diciamo.
Sì,
che
naturalmente io sì.
Ecco,
tratti solo questo argomento
e mi sembra che tu abbia già trattato anche qualcosa sui cartoni animati, Pokémon.
Sì, assolutamente, sì, e questa non è la prima volta che ne parliamo. Ecco. Ad ogni modo, diciamo, la richiesta della vostra ascoltatrice
sì.
Rimette un po' sul tavolo questo tema.
Sì.
Anche perché sostanzialmente diciamo lo spirito di queste cose rimane sostanzialmente lo stesso,
sì.
Naturalmente poi si muovono delle dinamiche che creano altre situazioni.
Certo, certo.
Ed è bene parlarne, è bene ricordare, è come diciamo se la matrice fosse sempre la stessa, ma si presenta diciamo con abiti diversi.
Con abiti diversi.
Con abiti diversi,
certo,
sì. Però la matrice è sempre la stessa e questa mattina insomma per quello che posso, insomma, con grande disponibilità, cercheremo appunto
sì.
Innanzitutto di rivelare per l'ennesima volta qual è la matrice,
sì.
E alla luce anche insomma delle ultime manifestazioni, delle più recenti, che comunque si alternano, cambiano, si modificano,
sì.
Ma da un nostro punto di vista, parlo proprio a nome della Fionda di Davide, dell'associazione
sì.
Che rappresento, c'è in realtà una matrice centrale.
Vero, vero, sì. Infatti ultimamente queste altre cose che sono uscite cambiando vestito, abbiamo detto, Monster Allergy, giusto? Io sono andata a guardare un attimino in internet, a parte che se una persona non scrive Monster con la N, scrive mostro, mostri, viene fuori di tutto e di più. cose allucinanti proprio, che sono stata male io, ho dovuto lasciar perdere, non guardare, perché ci sono delle cose incredibili. E quindi
ecco. Vabbè, d'accordo, diciamo, questa è la moda del momento.
Sì.
Vabbè, allora spendiamo innanzitutto due parole su questa cosa, però vorrei fare una premessa.
Sì.
Non voglio dare l'impressione di chi stia spezzando una lancia a favore di chi sta portando avanti queste iniziative, ma credo sia opportuno e onesto fare una precisazione. Innanzitutto, che cosa significa un'operazione commerciale, di tipo prettamente commerciale, e cosa significa invece un'operazione di tipo ideologico? Allora, la prima è un'operazione, insomma, è facile da comprendere, diciamo, una ditta, pur di vendere i suoi prodotti, insomma, si inventa un po' di
si
tutto.
Si ingegna in tutte le... Certo,
si ingegna in tutte le... E soprattutto cerca di comprendere un po' qual è il trend, qual è la moda del momento, che cosa sta funzionando, e tutto ciò che può funzionare per comunicare, per aprirsi nei confronti di un pubblico, viene adottato, insomma. A volte viene fatto con buon gusto, a volte viene fatto con cattivo gusto, a volte senza nessuna forma di gusto, infischiandosene altamente, insomma, di quello che ne potrà poi derivare, ma mettendo in primo piano solo ed esclusivamente il fatturato.
Certo.
Ora, già questa è una cosa che crea delle difficoltà nei momenti in cui viene rivolta ad un pubblico adulto, ma ancora di più mette a disagio quando in realtà l'obiettivo da raggiungere sono i bambini, sono i minori.
Certo.
Dunque, per quanto riguarda i personaggi che hai citato, Monster Allergy, in realtà non sono un prodotto che nasce diciamo in questo DVD distribuito con queste merendine.
Sì.
In realtà il prodotto è molto più, cioè nasce in un altro momento, in realtà è un prodotto editoriale.
Sì.
Monster Allergy è un fumetto prodotto in Italia dalla Walt Disney, ed è una cosa che gira nelle nostre edicole insomma già da
un po'
anno.
infatti ho visto in internet, sì, è vero.
Sì, sì. No, proprio a livello di riviste, insomma.
Sì, 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 sì,
è
infatti
una rivista, insomma, che è prodotta e gira. Ora, ha ottenuto un certo successo, insomma,
certo,
anche sulla linea di tutta una serie di successi che diciamo la Disney, soprattutto la Disney Italia, ha adottato in seguito, cercando un po' di staccarsi dal formato originale. Ha fatto una serie di fumetti, iniziando con Pick Up, poi arrivando al grandissimo successo delle Witch, insomma, poi vedendo, insomma, che la cosa stava un po' funzionando, hanno fatto
questi due ragazzi,
questa editoria sperimentale, e ci sono stati molti fumetti che sono usciti così. Per quanto riguarda Monster Allergy, beh, per chi non lo sapesse, insomma, è una storia anche abbastanza banale, comunque, insomma, parla dei soliti due maschietti e femminuccia, una si chiama Elena Patata e l'altra si chiama Zeke. Che sono praticamente due bambini che vivono in una situazione abbastanza surreale, cioè in una città modello americano, loro vivono in una specie di prigione per mostri, no?
Sì,
loro sono i custodi di questi mostri.
Certo.
Ora, questa è una città sospesa, in una situazione stranissima, che naturalmente fa scattare molti meccanismi. Allora, il primo innanzitutto è che la maggior parte di questi personaggi sono simpatici, sono ben disegnati, sono realizzati molto bene.
È vero, certo.
E sono quindi sotto molti profili assolutamente accattivanti. Per quale motivo noi ci opponiamo a questo genere di cose? Beh, allora facciamo un passo indietro, perché poi, insomma, fra l'altro la ditta che ha proposto questa cosa non è nuova a queste cose. Cioè, prima ancora di Monster Allergy, mi pare nel 2000, nel 2001, aveva fatto uscire anche La grande magia dei Magotti. I Magotti, insomma, proprio in un modo esplicito, erano dei personaggi che ruotavano sempre attorno al mondo della magia, come quella che intendiamo noi. Per chi mi conosce sa che io sono un prestigiatore, che fra le varie cose che faccio, insomma, faccio animazione teatrale per bambini, e molto spesso uso anche il gioco di prestigio, ma che ha a che fare con il prestos digitas, dal latino, rapido di dita, veloce di dita, e non ha assolutamente nulla a che fare con la magia.
Certo.
Quindi si parla di magia proprio per un difetto di comunicazione, insomma, quando si abbina ai giochi di prestigio, o per facilità di comunicare un concetto. Ma in realtà, quindi, queste ditte che, diciamo, accludono ai loro prodotti dei CD-ROM, dei pupazzi, delle figurine, mm-hmm. Delle cose, cercano di unire al prodotto qualcosa che vada di moda. Quindi, la ditta che lo fa se ne assume una responsabilità, senza preoccuparsi tanto se quello che affianca al prodotto possa fare bene o male moralmente, certo, o pedagogicamente al bambino, ma sostanzialmente la cosa viene fatta proprio per incrementare le vendite.
Certo.
Se mi è consentito, io invece vorrei concentrarmi su un altro aspetto.
Sì.
Cioè, per quale motivo delle ditte del genere,
certo,
riscontrano successo in questi prodotti, cioè abbinano qualcosa di successo? Allora la domanda è questa: perché queste cose hanno successo?
Sì, capisci? Anche perché se
voglio dire, se paradossalmente una di queste ditte si accorgesse che crea un grandissimo mercato, che so io, un cappellino giallo sulla testa,
certo,
molto probabilmente, che non fa male a nessuno,
certo,
queste persone metterebbero il cappellino giallo,
certo,
sulla testa,
certo,
insomma, nei loro pacchetti, oppure se scoprissero che il pesciolino, quello che si identifica con la fede cristiana,
certo,
fosse un motivo di traino, probabilmente,
certo,
troveremo i pesciolini e le spillette dentro.
Certo, anche perché Walt Disney, diciamo, ha sempre pubblicato qualcosa di carino, Zio Paperone, piuttosto che di questo genere di fumetti. Penso che sia dal 93,
sono delle scelte editoriali che,
sì,
si basano proprio su questo, su un interesse crescente nei confronti di questi temi.
Certo.
Temi legati proprio alla magia, all'esoterismo,
sì,
e al mondo,
sì,
dell'occulto.
Sì.
E allargando il concetto e cercando di vedere appunto qual è la matrice di tutto questo, uso senza problemi, mi assumo proprio la responsabilità di quello che dico, proprio per una cultura satanista emergente.
Mm-hmm.
Una cultura, quindi una visione del mondo anticristiana, edonista e assolutamente immorale, legata al satanismo.
Mm-hmm.
Satanismo non è uno scherzo. Se vogliamo possiamo parlare un po' di questo, perché, sì, io non voglio vedere una cospirazione o cercare di vedere male anche dove non c'è,
sì,
ma molto spesso si parla di queste cose senza rendersi esattamente conto che al di là, insomma, di semplici e banali tutto sommato operazioni,
sì,
commerciali che abbinano i loro prodotti, cose di questo tipo,
mm-hmm,
in realtà dietro c'è una filosofia,
certo,
c'è uno stile di vita, c'è una scuola, c'è un pensiero,
mm-hmm,
c'è proprio una forma di indottrinamento,
sì,
partendo dal piccoli.
Certo, dalla mente pulita, sana, dove ovviamente è una spugna che assorbe tutto ed è molto più facile incominciare lì, ovviamente.
Quindi, se noi citiamo delle produzioni come la Disney, in,
sì,
realtà sono, o la Disney oppure questa casa che ha inserito questi prodotti,
mm-hmm,
se non è l'unica. In realtà noi qui abbiamo semplicemente delle operazioni commerciali che si adeguano ad un mercato,
mm-hmm,
che si adegua ad un gusto, il quale viene da uno spirito che sta girando un po' su tutta la terra, un,
sì,
interesse crescente per tutto ciò che ha a che fare non con le cose di Dio, ma esattamente per il contrario,
certo,
partendo dai bambini. È una forma di cultura. Ora, l'aspetto è abbastanza preoccupante, in quanto, allora, se noi ci rivolgiamo ad esempio ai bambini, allora, se noi pensiamo allora che la cosa ha un'implicazione di tipo merceologico, vabbè, la cosa può anche lasciarci perplesso, ma la cosa diventa preoccupante quando dietro in realtà ci sono delle persone che spingono un certo tipo di cultura perché desiderano promuovere la loro idea. Ora,
certo,
se l'idea è un'idea innocua, o quantomeno, insomma, che lascia le cose così come le trova,
mm-hmm,
va bene. Ma qui si parla in realtà di concetti molto pericolosi. Qualcuno potrebbe anche dire, ma che cosa c'entrano i bambini con il satanismo? In realtà è tutto molto collegato. Ci sono degli interessi nei confronti dei bambini molto alti, nei confronti di persone che praticano queste ideologie.
Mm-hmm.
Perché nei bambini si vede innanzitutto l'essere puro sacrificale, cosiddetto,
mm-hmm,
ma anche l'elemento di corruzione primaria, cioè nel,
certo,
momento in cui io riesco a corrompere un bambino, ho corrotto in realtà colui che diventerà un adolescente,
certo,
avrò anche un giovane corrotto,
certo, un adulto corrotto,
un uomo corrotto, una donna,
certo,
corrotta, un anziano,
certo,
corrotto, quindi un bambino che inizia sin da subito ad avere una certa visione della vita, se non si interviene, avrà quella visione per i decenni che seguiranno.
Io ti vorrei fare una domanda così adesso, tanto per stare un po' in mezzo, quindi non parteggiare. Faccio la domanda che mi avrebbe fatto una persona. Allora, nel momento in cui noi adulti, tu o chi per te, guardava i cartoni animati alla televisione Zorro piuttosto che altro, alla fine, dopo aver guardato la puntata, tutti quanti prendevano la spada, si mettevano a giocare a Zorro, no? Oppure andavano a comprare addirittura questi giocattoli.
Certo, c'è un processo di identificazione.
Certo, con ovviamente con quello che si vede, e quindi proprio immergersi nel personaggio.
Sì,
ma ovviamente, ma poi crescendo, l'educazione dei genitori, se sono ovviamente, se vengono da una famiglia credente oppure no, questo ha modificato un po'. Tu pensi che invece su questa strada dove stiamo parlando ora, e questi bambini proprio poi continuino a vivere questo stile di vita, non possa essere modificato? I genitori, cioè, non potranno correggere?
No, ma allora, partiamo da un assunto. È auspicabile che il bambino si identifichi con un eroe, cioè non c'è assolutamente nulla di male che al termine della lettura di un libro, dell'ascolto di una storia, della visione di un cartone animato o di un film, il bambino fantastichi, faccia i suoi voli pindarici e cerchi di identificarsi con questo personaggio. Insomma, questo fa parte anche, insomma, di un concetto proprio di formazione delle sue caratteristiche. Insomma, identificarsi non è un problema. Il problema nasce con chi si identifica. Voglio dire, la mia associazione si chiama La Fionda di Davide. Certo. Io dico ai bambini che l'eroe è Davide, il bambino si identifica con una figura che riteniamo assolutamente positiva.
Certo.
Ma se qualcuno per determinate ragioni inizia a dire no, attenzione, non è Davide l'eroe, ma è Golia l'eroe, allora il bambino inizierà a ritrovare in Golia, per quanto si riguarda proprio la personificazione del male, l'eroe.
Certo.
In realtà dovrebbe essere l'antagonista. Noi sappiamo, ogni storia ben costruita, nelle regole della narratologia, noi abbiamo il soggetto, l'antagonista, l'ambientazione e l'obiettivo.
Certo.
Il soggetto è Davide, l'antagonista è Golia, l'ambientazione è il campo di battaglia e l'obiettivo, quindi obiettivi ce ne possono essere tanti, d'accordo? Quindi che cosa voglio dire io raccontando questa storia? Quindi dipende in che mani va a finire questa storia, in che mani va a finire il cartone animato, in che mani va a finire il film, in che mani va a finire l'opera letteraria o musicale. Sono le persone che hanno questi strumenti e attraverso i loro filtri culturali cambiano, danno modalità diverse e fanno arrivare ai fruitori, in questo caso i bambini, dei messaggi che, se veicolati attraverso un prodotto commerciale, visto che è di moda, aumenta le vendite. Se veicolati in altri modi, insomma, ci sono dei fattori più preoccupanti. Ma la nostra analisi è proprio questa, che ok, d'accordo, non siamo d'accordo con queste aziende o queste case editrici che stanno portando avanti questi discorsi, ma la domanda è un'altra: per quale motivo queste cose sono di moda? Per che motivo i bambini sono così interessati a queste tematiche? Che cosa succede e per quale motivo si aprono così tanto? Non è molto difficile da capire. Insomma, partiamo anche da un fatto, cioè, cerchiamo di rimanere nelle cose semplici. Comunque, il nostro cervello è formato da due meridiani, il meridiano sinistro e il meridiano destro. Esemplificando in senso proprio massimo, insomma, la scienza ha dimostrato che diciamo, nell'emisfero sinistro c'è un po' il nostro subconscio, cioè, ci sono le regole formate, no? C'è la parte più conscia dove ci sono praticamente le regole. Il nostro emisfero destro decide quali sono le cose da fare o non da fare.
Certo,
la parte razionale,
la
parte razionale.
Sì.
L'emisfero destro invece è la parte più creativa, portata per le cose, insomma, e si distrae molto più facilmente. Voglio dire, quando c'è un cartone animato, il bambino allarga il suo emisfero destro e tranquillizza l'emisfero sinistro, il quale dice: ah, stai guardando un cartone animato, non è una cosa pericolosa. Mi spiego?
Sì.
Se immediatamente si ponesse davanti al bambino un demone o qualcosa che contravviene alle regole stabilite, l'emisfero sinistro blocca tutto. Ma il cartone animato, l'attività ludica, l'attività ricreativa, e questo l'hanno capito anche le persone che fanno pubblicità, che ti fanno vedere un mare sereno, ti fanno vedere insomma una persona di bell'aspetto, ti fanno vedere un prato con delle margherite, ti rilassano l'emisfero destro, l'emisfero che si apre completamente, tranquillizzano l'emisfero sinistro. Poi ad un certo punto appare, che so io, la vendita di un'automobile. A questo punto la persona dice: ma sono stata ingannata, quello che ho visto non ha assolutamente niente a che vedere con quello che mi viene poi proposto, ma ormai è troppo tardi perché l'input è entrato. Ecco, quindi che è molto pericoloso veicolare certi messaggi attraverso i giochi, perché il gioco apre il bambino. Il gioco è praticamente il codice sorgente del bambino. Attraverso il gioco il bambino diventa adulto. Per questo processo di apertura, per questo processo di identificazione, il suo emisfero destro è completamente aperto, riconosce un linguaggio che è quello del gioco, che è quello del colore, che è quello del cartone animato, che è quello dell'animazione, e nel momento in cui si apre in un modo totale, tutte le sue barriere di difensiva sono abbassate. In quel momento io posso far entrare in lui cose buone o cose cattive. Dipende naturalmente da un comune metro di decenza.
Però ora, Antonio, scusa, se queste cose vengono comunque, ovviamente sempre per un'operazione commerciale.
Non solo, non solo. Allora, le operazioni commerciali sfruttano una moda.
No, ma io ti volevo dire altro.
Il nostro, il nostro non è discorso solo deve arrivare ad un obiettivo, cercare di capire perché c'è questa moda.
Certo. Adesso poi nella seconda parte, alle 11.30, avremo fra un minuto un piccolo brano musicale, nella seconda parte lo spiegheremo perché, però ti volevo dire questo, ovviamente utilizzano dei canali come le merendine, ovviamente cosa, anche questo vorrei poi toccare, parlare un attimino con te, la mamma cosa può fare se il bambino vuole comprare la merenda e dentro trova questi giochi?
Va bene, parliamo anche di questo.
Ecco, allora, ok, mettiamo, sono le 11.30, mandiamo un brano musicale e ci risentiamo nella seconda parte proprio per sviscerare bene ogni cosa, almeno tutto quello che riusciamo. A dopo.
Alles, was ich kenne, die Formen und Gestalten, verschwimmen mehr und mehr im gleißenden Licht. Die Welt, wie ich sie sehe, wird zu dichtem Nebel. Und was ich jetzt erkenne, ist nur noch dein Gesicht. Was mich hält, muss locker lassen. Und mein Ballast ist abgelegt. Jetzt zieht es mich unaufhörlich hin zu deiner Liebe. Deutlich spüre ich deine Nähe. Und es ist, als ob ich fliege.
Ed eccoci, siamo tornati. È passato già questo tempo di pausa, il tempo di prendere un bicchiere d'acqua, ma noi qui in studio non abbiamo fatto in tempo, perché chiacchierando vola il tempo, vola in una maniera incredibile. Ed ora ripartiamo subito, perché il tempo vola. Abbiamo sempre, stiamo parlando, per le persone che si fossero appena messe in contatto con noi, stiamo parlando di bambini, stiamo sviscerando alcuni temi molto importanti, il fatto che questi bambini vengano un po' insidiati da tantissime cose, da tanti pericoli, quindi che si trovano delle immagini, dei DVD dentro a delle confezioni di merendine piuttosto che di patatine, comunque tantissime altre cose. E stiamo parlando con il presidente Antonio Amico, il presidente dell'Associazione per la tutela dei bambini, la Fionda di Davide. Allora, ci sei, Antonio?
Sì, eccomi.
Eccoci.
Quindi,
riprendiamo da dove avevamo interrotto.
Io volevo appunto sottolineare questo fatto. È un fenomeno culturale.
Sì. Sì.
Un fenomeno culturale oltre che spirituale.
Sì.
E, c'è proprio, diciamo, un atteggiamento a portare avanti un certo tipo di discorso, che poi naturalmente viene sfruttato da determinati organi o aziende per veicolare dei prodotti.
Certo.
Per quanto riguarda l'ideologia, ce ne possono essere tante, ma mi concentrerei su ciò che è il satanismo. Ora, il satanismo non è uno scherzo. Sia che lo si veda, insomma, in qualità di credente o anche semplicemente come, diciamo, una manifestazione di tipo sociologico, il satanismo contemporaneo è un fenomeno molto complesso, non è molto facile da definire, insomma, anche perché poi si sono verificate molte cose, però mi piacerebbe dare alcune brevissime informazioni.
Certo, certo.
Brevissime informazioni per poi cercare di ricollegare il tutto a quanto abbiamo detto.
Sì.
Diciamo che la cosa, così come la si vede, esiste quasi da sempre, ma diciamo c'è stato, diciamo, un grande ispiratore, Aleister Crowley, che pur non definendosi un satanista, Crowley ha esercitato una grande influenza proprio sulla nascita del satanismo moderno. Questo personaggio era ritenuto così importante addirittura da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo da essere, diciamo, stimato e riverito. Si pensi che, ad esempio, i Beatles, nel loro album Sgt. Pepper, che ha presente questa copertina, una copertina dove loro sono in primo piano e dietro di loro ci sono decine e decine di personaggi che hanno fatto la storia, diciamo persone importanti, cosiddette, dal loro punto di vista. E in mezzo a tutta questa folla c'è anche la fotografia di Crowley, questa persona che è stato un vero e proprio ispiratore. Ci sono state altre cose, ma la più significativa è la Chiesa di Satana, fondata negli anni 60, nel 1966, da un tale Anton LaVey. Dunque, che cosa ha fatto questo signore? Ha praticato, tra l'altro morto, è andato nel suo paradiso all'incontrario. Egli infatti diceva che l'inferno è un luogo di delizia. E in questa sua Bibbia, appunto, insomma, ha fatto delle affermazioni che mettono l'uomo al centro, quindi una visione assolutamente umanista.
Certo.
Il satanismo che consente all'uomo di liberarsi dalla religione, di liberarsi da tutte le cose che lo comprimono, da Dio stesso.
In effetti questi cartoni non fanno altro che tirar fuori, far vedere una forza interiore.
Diciamo, questi personaggi io li sto citando, perché poi hanno generato tutta una serie di personaggi, sia nel mondo della letteratura, sia nel mondo del cinema, sia nel mondo della musica.
Pensa
addirittura che LaVey afferma nella sua cosiddetta Bibbia di Satana che ci sono delle festività per questi signori. Dopo il proprio compleanno, quindi il tuo compleanno è perché tu sei, ci comprendiamo, è una festa importante, le due maggiori festività sataniche sono la Walpurgisnacht, che sarebbe la notte delle streghe, e tenetevi forte, Halloween. Halloween è considerata, non da un signore qualunque, ma dal fondatore della Chiesa di Satana, come una delle principali festività. Questo ha generato delle situazioni. Ad esempio, nel mondo della musica, forse pochi sanno, chi lo sa sarà una conferma, che un cantante contemporaneo, Marilyn Manson, nel 1994 ha aderito alla Chiesa di Satana, divenendo, come viene definito, reverendo della Chiesa di Satana. E i testi che Marilyn Manson ha portato avanti, il lavoro che indubbiamente fanno parte anche di una furba operazione commerciale, Rimane comunque il fatto, insomma, che i testi di Marilyn Manson spingono, esortano alla violenza, al crimine, al suicidio, all'odio razziale, al consumo, certo, di droghe, certo, all'abuso di addirittura di pressioni psicologiche, sì, tecniche, sì, proprio di convincimento
forse
occulto.
Non è il solo, vero
Antonio? No, ma io sto, certo, citando, sì, nomi, insomma, potremmo dirne anche degli altri, ad esempio, sì, un gruppo del passato, i Guns N' Roses, in una loro canzone dicevano: il nostro signore Satana ci ha detto di uccidere i bambini investendoli con le automobili. Vabbè, sono frasi che lasciano il tempo che trovano, ma è una forma di cultura che entra e continua.
Certo.
Ora, andando avanti, si sono formate varie scuole di satanismo. È interessante ad esempio lo studio che ha fatto il famoso sociologo Introvigne, è uno dei maggiori esperti italiani dei culti esoterici ed è anche direttore del Censur. Ed è arrivato a distinguere quattro correnti di satanismo. La prima è il satanismo razionalista, cioè dove si vede Satana come semplicemente il simbolo del male e si ha una visione del mondo completamente anticristiana, edonista e immorale. Poi c'è il satanismo occultista che vede la storia della Bibbia, crede nella Bibbia, come la storia della creazione, riconosce che questi angeli si sono ribellati. Però si sono schierati dall'altra parte, cioè non al servizio di Dio ma al servizio del diavolo.
Sì, sì.
Poi c'è il satanismo acido, amici miei, attenzione, che è quello che è quello che più ci interessa, diciamo, coinvolge i nostri ragazzi. E porta ad esempio a due giovani, questo è stato nelle cronache, ad uccidere una suora nel nome di Satana o a fare cose di questo tipo,
certo.
O porta ragazzi tra i 13 e i 15 anni ad entrare nei cimiteri, aprire le tombe, cercare teschi, riempirli di sangue e berlo. Cioè, se si arriva a questo punto,
certo,
voglio dire, amo anche essere contraddetto, però sì, l'analisi è questa. Come fa un ragazzo di 14 anni, così tout court, dalla mattina alla sera ad entrare in un cimitero e compiere una cosa di questo tipo?
Sì, sì, certo.
C'è un lavoro, c'è una propedeutica,
sì,
c'è una formazione che viene fatta. Ora, è chiaro che mangiando delle patatine queste cose non succedono, non voglio vedere il male anche dove non c'è, non voglio dare falsi allarmismi, ma è continuamente, da circa 20 anni, noi continuiamo a gridare cortesemente e nutriamo i nostri figli non soltanto con cibi fisici buoni, ma anche con dei cibi buoni che vadano a nutrire bene la loro mente, bene il loro spirito,
certo,
ma se gli elementi che coinvolgono il bambino esaltano l'emisfero destro, si allargano, cioè il gioco, se tutto ciò che è ricreativo, tutto ciò che attira il bambino, tutto ciò che fa aprire il bambino viene poi nutrito con degli strumenti che incitano alla violenza, incitano all'odio razziale, incitano alla distruzione della famiglia, all'abuso, al convincimento proprio del mondo dell'occulto. Usare e convincere e istruire i bambini sin da piccoli che tutto ciò che è bene è male, tutto ciò che è male è bene, e questo è lo spirito della cultura satanista, porta dei risultati. Grazie a Dio, non a tutti, ci sono dei ragazzi, difatti, come tu prima mi dicevi, ci sono dei ragazzi che guardano, giocano e poi si dimenticano, grazie a Dio. Ma rimane comunque pur sempre il fatto che è è un'aura che sta rivestendo, io sto parlando anche con dei colleghi, siamo in contatto un po' anche in altre nazioni. L'altro giorno un amico, un brasiliano, lui lavora con migliaia di bambini, diceva: guarda che è uno spirito mondiale, insomma, anche noi qui stiamo avendo gli stessi identici
non
problemi.
Non è più pericoloso, Antonio, proibire ai bambini piccoli di guardare magari un cartone piuttosto, cioè non diventa più attraente per lui nel momento in cui è proibito?
Diventa sempre più difficile, anche perché siamo veramente circondati da questi prodotti. Ma non sono sciocchezze. Ora, pensa ad esempio al successo che ha avuto un cartone animato come Dragon Ball.
Sì.
Al di là della violenza gratuita, del sangue, insomma, che scorre a fiumi e delle botte che vengono date, insomma,
ci hanno fatto tante di
quelle canzoni.
Di nuovo
in questa visione manicheista, cioè la lotta del bene contro il male.
Sì.
E qui c'è il primo inganno. Cioè, si crede che esista la magia bianca e esista la magia nera.
Sì.
In realtà non c'è differenza tra l'una e tra l'altra, sono sempre la stessa identica cosa. Cioè, non si può combattere il male con il male, non si può combattere,
certo,
la violenza con la violenza, non si può combattere la maleducazione con la maleducazione, non si può combattere il satanismo con il satanismo.
Sì, ma anche Harry Potter non ha fatto voglio dire.
Harry Potter, noi siamo assolutamente contrari alla visione di questo film. Riteniamo che siano delle forme di cultura, di preparazione, di didattica, proprio strumenti didattici per insegnare ai bambini ad avvicinarsi alla magia, all'esoterismo, certo. E a milioni di persone che ad un certo punto si rivolgono a chiromanti, a cartomanti, ai cosiddetti operatori dell'occulto,
vero, certo.
Vanno a Marchi Docet, insomma sì. Ci sono delle persone che sono strettamente legate e hanno dei crolli morali, dei crolli psicologici, incredibili depressioni, dei crolli relazionali, certo. Nell'ambito della famiglia, ma... E questo naturalmente sono cose rivolte agli adulti, ma noi stiamo qui parlando di bambini, e i bambini, certo. Sono oggetto di interesse, non soltanto per vendere le merendine, ma anche per far arrivare ai bambini quanto prima una cultura, che è la cultura demonologica, è la cultura del satanismo. E poi guarda, poi con l'avvento di internet, mm-hmm. Una cosa interessante è che sono nati sia a livello nazionale sia internazionale tutta una serie di forum, di siti,
sì,
c'è stata un'espansione incredibile,
sì, sì, sì.
Di club proprio dedicati alla cultura satanica.
È vero,
ma
è vero.
L'elemento interessante è che i fondatori di questi club, per la maggior parte, solitamente, sono ragazzi che vanno tra i 14 e i 15 anni, mm-hmm. Fino ai 20, questo è statisticamente diciamo,
il quadro, la fascia.
Cioè, rendiamoci conto, ci sono dei ragazzi che a 14 o 15 anni mettono su un forum e trattano elementi di satanismo e lasciano frasi del genere: faccio il possibile perché Dio esca dalla mia vita, perché io appartengo solo ed esclusivamente a Satana. Ma per arrivare a questo c'è un lavoro. Io nei miei seminari faccio vedere un cartone animato dove si vede in Dragon Ball una situazione che non lascia spazio a malintesi.
A malintesi, certo.
Noi vediamo che ci sono queste figure Goku, per chi conosce un po' la saga di Dragon Ball, che stanno lottando contro i Saiyan, che sono dei demoni.
Sì.
Siccome loro sono i buoni e i Saiyan sono i cattivi, loro stanno combattendo a suon di mazzate questi demoni, va bene.
Sì.
Ad un certo punto uno di questi personaggi sta sorreggendo come una sfera luminosa che è fonte di energia,
mm-hmm.
La quale dà la possibilità ad un altro lottatore di combattere, e finché questa sfera viene sollevata, qui ci sono anche poi dei riferimenti biblici,
certo.
Ci ricordiamo ad esempio a Giosè che fermò il sole,
sì.
E finché il sole rimaneva, sì. Diciamo, il racconto biblico, no?
Sì, sì.
Diciamo, il popolo di Israele riusciva a portare avanti la sua battaglia. E nel momento in cui la sfera si abbassa e perde energia, il lottatore perde. Allora questo gruppo di amici scende sulla Terra, perché loro vivono in una sfera spirituale diversa dalla Terra, e cerca di convincere la Terra ad alzare una lode, praticamente è una forma di culto, ad alzare le mani e a dare energia praticamente a questi esseri che stanno lottando per il bene e la salvezza del mondo. Quando questi cercano di convincerli, nessuno si dispone ad ascoltare questa cosa. Tutti dicono: lasciateci in pace, non abbiamo tempo per ascoltare queste sciocchezze.
Mm-hmm.
A questo punto interviene un personaggio molto noto in questa saga che si chiama Mr. Satan. Mr. Satan è un lottatore, un maestro lottatore, e Mr. Satan è il signor Satana praticamente.
Certo.
Ed è fra l'altro dipinto come un simpatico maccione, una persona che ispira fiducia e simpatia nei bambini. Nel momento in cui Mr. Satan vede che le richieste dei suoi amici nei confronti degli abitanti della Terra non portano nessun risultato, lui stesso interviene e grida: perché non ascoltate? A questo punto il primo a sentire è un bambino che, seduto al tavolo di un bar, dice: mamma, ma questa è la voce del nostro campione, è la voce di Mr. Satan, ascoltiamolo. Esce lui ed escono migliaia e migliaia di persone sulle strade. E si vedono tutte queste persone, praticamente tutta la Terra unita, che alza le mani e in un coro unisono grida: Satan, Satan, Satan. E mentre questa preghiera sale nei cieli, tutta la terra si illumina e naturalmente i demoni iniziano a perdere. Ma noi vediamo in questa lode che sale a Satana, noi vediamo i bambini che lodano, gli adulti che lodano, gli anziani che pregano, i demoni negli inferi che alzano anche questa preghiera, sui mari e sulle navi si vedono persone che fanno questa preghiera, sulle montagne, nei campi, praticamente ogni essere vivente che è sulla terra e nella terra praticamente alza questa, diciamo, lode a Satana,
certo.
È un vero e proprio culto a Satana. 14:30 Italia 1.
Sì, 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 e gli altri vanno in onda alle 7:30 di mattina su Rai 2, voglio dire,
allora,
quando i bambini fanno colazione.
Noi in realtà dobbiamo continuare a dare le merendine ai bambini, ma ci sono, ad esempio, non incoraggiamo ditte che mettono nelle loro, nei loro prodotti cose di questo tipo. Non sono le uniche merendine. Io vado al supermercato e c'è un reparto pieno di merendine. D'accordo?
Sì.
È semplicemente una scelta. Semplicemente una scelta. Non vedo per quale motivo incoraggiare la vendita. No, il prodotto sarà squisitissimo. Io non sto facendo
certo, assolutamente, di
igiene alimentare. Cioè, non è questo il punto.
Certo.
Sto semplicemente dicendo che non mi sento di incoraggiare delle ditte che per vendere una maglietta in più o un cappellino in più, una merendina in più, abbinano prodotti come quelli che abbiamo citato, personaggi come quelli che abbiamo citato, che riteniamo essere assolutamente antieducativi, soprattutto perché invitano il bambino sin dall'inizio a riconoscere come nel mondo del satanismo, nel mondo della magia, nel mondo dell'occultismo ci siano degli elementi non negativi ma positivi, se non addirittura solutivi dei problemi della vita.
Certo.
E questo è un grande, incredibile inganno che poi porta i nostri giovani a fare i forum satanici, porta i nostri ragazzi a dire facciamoci un giro al cimitero, porta i nostri ragazzi ad aderire a, alla filosofia satanista e in modo particolare a quella più ribelle che si contrappone, ad esempio i ragazzi, gli adolescenti che sono così portati al confronto e allo scontro, e magari si sono stancati di questa società, se vengono agganciati da questi criminali, perché sono dei criminali, sono addirittura oggetto di studio di organi di criminologia, perché nei gruppi satanici, nei gruppi di satanisti, ci sono delle, in queste cosiddette chiese, ci sono delle caratteristiche che violano la legge, c'è esortazione al suicidio, consumo di droghe. E purtroppo ci sono anche dei tristi risultati.
Infatti su questo ti volevo dire, addirittura su internet, quando andava un po' più di moda, diciamo, i fumetti di Pokémon e così via, c'era proprio un sito dove, questo mi è stato riportato, dove si vedevano delle versioni pornografiche di stupro.
Beh, lì era un discorso, scusa se ti interrompo, era un discorso legato al fatto che, vedi, innanzitutto la maggior parte di questi cartoni animati nascono in Giappone, nascono innanzitutto in versione X, cioè in versione per adulti, perché il popolo giapponese ha, diciamo, ha una cultura molto legata al manga, al mondo del fumetto, e ci sono proprio delle categorie di fumetti che nascono per gli adulti. Poi vengono importate.
Ecco.
E quando vengono importate si fanno alcuni tagli che in qualche modo, oppure modifiche, oppure si porta la versione cosiddetta censurata, dove rimane, diciamo, solo, se così vogliamo dire, riferimenti al satanismo o alla violenza o cose di questo tipo, e la parte pornografica viene omessa. Però su internet c'è tutto, nel momento in cui clicchi su Dragon Ball, purtroppo i link ti possono portare anche le versioni originali, che sono versioni pornografiche, che non erano inizialmente rivolte ai bambini, ma
agli adulti. Ascolta, Antonio, noi abbiamo ancora 2 minuti e 10 secondi, neanche 3 minuti.
Allora,
per toccare una cosa importante, delle ascoltatrici hanno telefonato. Vorrei dirti queste tre cose, così tu conosci ormai il
tempo. Dimmi.
Allora, una persona chiede che cosa ne pensi del Signore degli Anelli. E ovviamente poi dopo la tua conclusione vorremmo ricordare magari Deuteronomio 6:6-7, dove parla proprio, dove il Signore
non
dice
si
cosa dobbiamo inculcare nei nostri figli. Ok, adesso ti lascio con questo. Che cosa ne pensi del Signore degli Anelli?
Il Signore degli Anelli fa parte di una saga molto, molto dibattuta. Una saga molto dibattuta. Ci sono alcuni sostenitori, sulla base delle dichiarazioni di Tolkien era un cattolico fervente ed un preparato medievalista, che dicono che in realtà lui ha usato questi elementi come allegoria biblica. C'è da dire una cosa, purtroppo. Non siamo sicuri di questa affermazione, in quanto... Allora, ammesso il fatto che Tolkien abbia fatto questa cosa, ammesso il fatto che, diciamo, era un credente cattolico, lui, quando gli si domandava, ma è vero che tu hai usato, diciamo, questi elementi che fanno della tua, siccome fanno parte della tua, lui era un medievalista, quindi vogliamo dire, vabbè, quelli erano i suoi strumenti, ha usato quelli, quindi conosceva il mondo del Medioevo, però lo ha usato, diciamo, fin di bene, per un'allegoria biblica. Tolkien... Non dico che lo ha sempre, praticamente non è che l'ha negato, diceva no, non è vero, oppure non era quella la mia intenzione, oppure nicchiava. Tolkien non ha mai detto in un modo esplicito che il Signore degli Anelli è stato scritto con una finalità di allegoria biblica. Quindi chi lo legge diciamo, si assume la responsabilità dell'interpretazione. Pensa, ci sono addirittura dei critici e degli studiosi del Signore degli Anelli, è stato fatto proprio oggetto di studio, che pur non essendo credenti sostengono, non credenti, sostengono che sia un'allegoria biblica.
Sì,
quindi
sì.
È difficile dare una definizione, in quanto lo stesso Tolkien non ha fornito degli elementi espliciti, a differenza di Lewis, il quale sosteneva che Narnia, le cronache di Narnia,
sì,
lo erano.
Io ho visto entrambi, sia le cronache di Narnia e il Signore degli Anelli.
Ma anche Narnia ha degli, sì, elementi molto in comune.
Sì,
che,
sì,
diciamo sempre questo pantheon, no, di queste,
sì,
di queste,
sì,
figure,
sì,
legate proprio a gnomi, elfi e folletti.
Sì, noi abbiamo finito il tempo, Antonio. Devi dire
io volevo dire un paio di cose.
Vediamo più veloce possibile nei saluti, se no dobbiamo fare un'altra puntata.
Allora,
sì,
se fate navigare i vostri bambini su internet...
Sì.
Per favore, tenete in considerazione un filtro che si chiama Naomi. È un,
sì,
filtro avanzato per internet, è facile da usare, non è commerciale, è gratuito, non costa niente, non fa guadagnare niente a nessuno. E protegge veramente la navigazione dei vostri bambini.
Okay.
Se poi andate su fiondanet.it, c'è un codice di lettura dei programmi rivolti ai minori, www.fiondanet.it. Sulla rubrica,
allora, diciamolo bene, perché un'ascoltatrice ha telefonato che vuole avere ovviamente delle informazioni, allora www.fiondanet.it.
Fiondanet è un'unica parola?
Sì, sì.
Punto
it.
Okay. Allora, andate nel codice di lettura, perché c'è scritto i 5 punti di ciò che ci deve essere in un programma rivolto ai minori, e 5 punti di un programma di cose che non dovrebbero essere rivolte ai minori. Quindi se io vado a prendere delle merendine, o condivido un cartone animato, o qualunque cosa faccio,
sì,
mi leggo questi 5 punti. Se ci sono questi 5 elementi,
sì,
cioè corrispondono ad una prospettiva educativa, civile, morale,
sì,
realizzata in un quadro divertente, ricreativo e rassicurante, e ispira valori positivi,
sì,
insomma, è così, bene. Se invece ci sono elementi che producono stati di ansia, stati di paura, sovraeccitazione,
certo,
con se hanno contenuto di carattere erotico, pornografico,
certo,
oppure legato alla magia così come l'abbiamo descritta, orientata,
sì,
verso il satanismo, benissimo. Allora, questa non è una soluzione, ma vuole essere semplicemente una chiave di lettura che aiuta i padri e le madri a dire, ok, d'accordo, nel momento in cui io ho questi 5 elementi che si basano anche proprio sul codice dei diritti dell'infanzia,
sì,
Ho un elemento in più per filtrare, per sapere
filtrare,
che prodotti,
certo,
dare a mio figlio. Ricordatevi, ci sono tante merendine, ci sono tanti giocattoli, ci sono tanti fumetti, ci sono ancora tante trasmissioni televisive che possono mettersi in competizione con queste cose.
Antonio, non abbiamo più tempo perché deve entrare un'altra trasmissione, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di, ovviamente ci sono tante persone che lo fanno già, ma tanti altri no, magari di andare a spulciare, a leggere la Bibbia, giusto?
Sì, dove ci sono delle indicazioni precise.
Sì, 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 Deuteronomio 6, 6 e 7, ovviamente lì avete delle indicazioni su cosa insegnare ai nostri figli, perché questi insegnamenti sono nella nostra mente, nel nostro cuore. Giusto, Antonio? Dobbiamo salutare, se no ci chiudono proprio la conversazione.
Va bene, siamo a vostra disposizione. Comunque diate un'occhiata al sito, perché ci sono molte risposte alle cose che non siamo riusciti a dire.
Ok, grazie Antonio, grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, le persone che hanno telefonato, Silvia ed altre persone. Ci dispiace, non abbiamo più tempo. Un salutone, vi abbiamo parlato di bambini con il presidente della Fionda di Davide, Antonio Amico. Sicuramente riprenderemo questo argomento il più presto possibile. Ciao a tutti.